Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Come è andato questo congresso? Che cosa è successo? E com'è la posizione di Malcolm Turnbull? È più stabile rispetto alle settimane passate?
Risposta breve, sì, è più stabile. Difatti il congresso è andato sicuramente meglio di quanto lo stesso primo ministro si sarebbe potuto attendere 6 mesi fa, tanto per fare un esempio. È stato eletto un nuovo presidente, 4 nuovi vicepresidenti e si sono compattati i ranghi attorno alle solite parole chiave che noi associamo al Partito Liberale, quindi un minore ruolo del governo nella vita dei cittadini, minori tasse e maggiore sicurezza. Quindi da questo punto di vista sicuramente un bilancio positivo, però non bisogna dimenticare le tante sfide del governo e di conseguenza del Partito Liberale. Le 4 elezioni statali, Tasmania, Queensland, Victoria e South Australia nel giro di un anno e anche le elezioni federali nel 2019.
Ecco, ma in questo contesto la figura di Tony Abbott è ritornata in secondo piano?
Ma non proprio, perché Tony Abbott riesce sempre a riemergere anche nei momenti in cui rimane più tranquillo. Non ha dato alcun tipo di problema particolare al primo ministro nel congresso, tant'è vero che si è unito anche alla standing ovation e agli applausi. Però ecco, non bisogna mai sottovalutare il ruolo di un potenziale federatore delle forze meno moderate e di conseguenza un po' più a destra nello spettro politico, e Tony Abbott di sicuro può ancora rivendicare questo ruolo. Quindi sicuramente un bilancio positivo, dicevamo, ma anche tante sfide non soltanto esterne, come quelle delle elezioni, ma anche interne.
Ecco, citavi la sfida delle elezioni. Come potrebbe cambiare da qui a qualche mese il panorama per Malcolm Turnbull?
Ma noi sappiamo che la maggioranza di governo è ristrettissima, abbiamo un seggio ed è quindi una maggioranza a geometria variabile, nel senso che ci si deve di volta in volta appoggiare a candidati indipendenti. Questo oramai è sicuramente un qualcosa che tutti i nostri ascoltatori ricordano. Di conseguenza il governo deve continuare a trovare e ottenere l'appoggio di questi candidati indipendenti. Il punto è che questi candidati indipendenti hanno spesso posizioni non ortodosse e di conseguenza possono spostare il baricentro del governo più al centro, ma più spesso più a destra. Di conseguenza anche questo può infastidire o far piacere ad alcune parti dell'elettorato.
Gabriele, cambiamo argomento e veniamo alla decisione della scorsa settimana del Partito Laburista di opporsi ai cambiamenti alla cittadinanza voluti dal governo. Allora, l'opposizione ha dichiarato di poter sostenere il disegno di legge a patto che ci siano dei cambiamenti chiari in alcune aree chiave. Una proposta respinta al mittente dal ministro dell'immigrazione Peter Dutton, che chiude ai compromessi.
We are not going to compromise to the left of the Labor Party. The left of the Labor Party is out of step with the broad Australian public. The Australian public wants to see an increase in the English language requirement. They want to see people meet Australian laws and Australian values.
Questo era Peter Dutton, il ministro dell'immigrazione, che in sostanza appunto chiude i compromessi rispetto agli emendamenti sulla cittadinanza. I laburisti accusano il governo di voler creare una sottoclasse di cittadini permanente con il nuovo test. Allora, come si stanno muovendo i laburisti sul tema? E anche qui, Gabriele, quanto salda è la presa di Shorten sul partito?
Ma sì, i laburisti hanno espresso una netta contrapposizione appunto all'irrigidimento, no, delle leggi per la cittadinanza australiana, che, come oramai insomma sappiamo bene, potrebbero prevedere un nuovo test linguistico, un nuovo test valoriale per così dire, e 4 anni di residenza permanente, una delle misure più controverse, anziché una come adesso, e questo solo tra le altre cose. Quindi in sostanza quello che loro contestano non è soltanto la difficoltà in sé, ma è nel metodo di concedere questa cittadinanza in maniera più complessa. Abbiamo visto che c'è stato un dibattito sul cosiddetto test linguistico, cioè quello dell'IELTS. Viene contestato dai laburisti che serve un livello di inglese accademico universitario, e viene poi risposto dalla maggioranza di governo che il test dell'IELTS proposto è quello standard e non quello accademico. Poi si sono inseriti degli esperti che hanno detto che in realtà la differenza tra i due è molto bassa. Quindi sì, differenze sicuramente nel merito, ma soprattutto nel metodo, anche per trovare ovviamente un modo di fare opposizione su una misura che non è osteggiata da tutti gli elettori dei laburisti. Quanto invece al ruolo di Shorten, è vero che i laburisti sono in vantaggio nei sondaggi oramai da diverso tempo, ma ricordiamo che l'indice di gradimento di Shorten è comunque molto basso e che allo stesso tempo non mancano i potenziali rivali interni, tra cui per esempio Anthony Albanese su tutti.
Ecco, ma ci sono state delle proposte concrete da parte del Partito Laburista su come cambiare questi emendamenti, a parte appunto le cose a cui hai fatto riferimento tu poco fa?
Ma le proposte in realtà sono diverse. È stato proposto per l'appunto di rendere meno difficile il test linguistico, è stato proposto di cambiare il test sui valori australiani, perché ovviamente si possono dare diversi tipi di interpretazione a quelli che sono i valori del paese. Addirittura diversi deputati laburisti sono riusciti a vedere appunto parte del disegno di legge e a far vedere che si citavano traduzioni e comprensioni del testo per quanto riguardava testi addirittura di Erodoto, lo storiografo greco. Insomma, ci sono diverse proposte, tra cui quella anche di abbassare il limite considerato da alcuni eccessivo dei 4 anni di residenza permanente. Quindi, insomma, le proposte sono tante.
Su tutti i punti chiave di questo disegno di legge, sostanzialmente.
Sì, sicuramente sì, questo è abbastanza lecito attenderselo, perché insomma stiamo parlando di una delle riforme più importanti, ma anche più controverse del governo attuale, però abbiamo visto anche che il governo per il momento non accetta di fare alcun passo indietro.
Noi stiamo parlando con Gabriele Abbondanza, ricercatore della Sydney University. Non soltanto la discussione sulla cittadinanza al centro dell'agenda politica della scorsa settimana, ma una settimana che è stata anche dominata da diverse polemiche, questa volta scatenate dalla leader di One Nation, Pauline Hanson. Mercoledì la Hanson ha dichiarato che i bambini affetti da autismo dovrebbero venire separati dalle classi mainstream. Il giorno dopo non solo non ha ritrattato le sue dichiarazioni, ma anche rincarato la dose. Ascoltiamo come prima cosa le sue dichiarazioni iniziali.
Whether they have a disability or whether they are autistic, that it is taking up the teacher's time. Consider the impact that is having on other children in that classroom.
Allora, bambini con disabilità o bambini autistici che prendono troppo tempo all'insegnante, e la Hanson invita a considerare l'impatto che avere questi bambini in classe può avere sugli altri compagni di classe. E si è, come prevedibile, alzato un vero e proprio vespaio di polemiche con gli esperti di autismo che sottolineano come le ricerche in realtà mostrano che i bambini con autismo ottengono proprio risultati migliori quando sono inseriti all'interno delle classi. Dal punto di vista politico, però, noi non vogliamo fare naturalmente un dibattito dal punto di vista medico, ma dal punto di vista politico, come vanno lette queste dichiarazioni, visto che non sono certo le ultime prese di posizione molto decise della Hanson negli ultimi mesi, visto che da tempo va lanciandosi in dichiarazioni, come dire, spericolate. Che messaggio vuole lanciare al pubblico e ai suoi colleghi di Parlamento?
Ma sì, non sono sicuramente le prime avvisaglie, no, di messaggi molto particolari, molto estremi da parte di Pauline Hanson, e se la storia politica ci insegna qualcosa non saranno nemmeno le ultime. Il messaggio è molto semplice: si tratta di intercettare la rabbia, la frustrazione di alcuni dei cittadini australiani, di chi insomma può andare al voto, alle urne, per essere chiari, senza poi necessariamente una controparte pragmatica e in questo caso scientifica in quello che si dice. Sostanzialmente si cerca quindi di intercettare alcuni voti di un elettorato in parte scontento. Se poi vengono create delle ondate di protesta, come in questo caso, ed era assolutamente lecito attenderselo, questo non fa in realtà un grande danno a Pauline Hanson, ma più che altro insomma tiene vivo il dibattito, e quindi si cerca in parte, da una parte, da un lato, di appunto intercettare questi voti, dall'altro anche di togliere l'attenzione da alcune difficoltà del partito, difficoltà gestionali, ma anche difficoltà giudiziarie. Ne abbiamo parlato qualche settimana fa di nuovo assieme qui con SBS. Quindi, come dire, l'obiettivo è duplice, e Pauline Hanson, ricordiamolo, non ha cambiato i propri dogmi politici nel corso degli anni, sono semplicemente ritornati in auge perché, lo sappiamo, lo ricordiamo, stiamo vivendo in un periodo in cui i nazionalismi stanno crescendo, il populismo è tornato in auge, e di conseguenza le politiche di Pauline Hanson possono avere un appeal molto maggiore rispetto a, per dire, soltanto 2 o 3 anni fa.
Ma dal suo punto di vista sta funzionando?
Ma dal suo punto di vista in parte sì. Se noi guardiamo i sondaggi, abbiamo visto che l'ultimo sondaggio, per esempio, della Fairfax ha visto un aumento ulteriore dei voti in prospettiva per Pauline Hanson, e fa circa l'11%, quindi dal suo punto di vista assolutamente sì. Il punto è quanto può durare un gioco di questo tipo, perché poi ovviamente alla prova delle urne i candidati che hanno come dire, un contenuto più concreto nelle proprie politiche spesso riescono ad emergere meglio. Questo lo vedremo sicuramente alle prossime politiche.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.